trasmettiamo individualmente. Perdono. Tu c'è il c'è la roba, se non l'hanno messa loro. Bene, se siete d'accordo cominciamo. Allora procederei alla descrizione alla discussione del primo regolamento, in attesa che partano le slide, che sono quelle che abbiamo già peraltro presentate in commissione, che possono essere interessanti anche per i colleghi consiglieri che non erano presenti nelle due commissioni, durante le quali c'è stato un confronto credo anche molto, molto largo e molto interessante. Allora, in generale, naturalmente su questo primo regolamento, che forse è anche il più corposo, utilizzerò insomma un grado di approfondimento, alcune considerazioni che per me valgono diciamo per entrambi i regolamenti, pur sapendo che la trattazione seguirà appunto due momenti separati. Ma innanzitutto preme dire dal punto di vista proprio strategico, politico, che uno degli obiettivi del patto per il welfare che abbiamo presentato in questi mesi su diversi tavoli, nell'ambito anche del patto per la crescita, è proprio quello di sostenere, di garantire in qualche modo il sostegno di quello che consideriamo l'attuale assetto di servizi per la non autosufficienza, in particolare per quello che riguarda la trattazione di oggi, di quelli inseriti all'interno della cornice dell'accreditamento, perché di questo parliamo oggi, con un possibile rafforzamento in termini quali quantitativi sul fronte ad esempio dei posti in casa e residenza anziani, uno dei servizi core diciamo così che mette in campo il nostro comune, e sul fronte dei servizi diurni per disabili. In questo senso si pone il rafforzamento, ecco, ma il quadro, l'elemento che tenevo a rimarcare non solo qui, ma che è stato un po' il filo conduttore anche del patto per il welfare, è proprio la volontà di garantire quello che è l'attuale assetto di servizi per la non autosufficienza per quanto riguarda diciamo così l'ambito delle strutture. In questo contesto programmatico si colloca la revisione dei regolamenti che disciplinano l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo di questi servizi che, insomma, vorrei rimarcarlo, sono particolarmente rilevanti sia sul piano socio-assistenziale sia sul piano economico. Parliamo oggi di servizi che mettono in campo risorse per 33 milioni di euro, quindi insomma, una quota importante del bilancio comunale. Ecco, nel corso del confronto in commissione, che credo sia stato anche per noi molto proficuo, si è offerto un po' il quadro dei servizi, sia residenziali che semiresidenziali, che sono oggetto dei presenti regolamenti. Credo che valga la pena oggi, a Consiglio riunito, riprenderli in modo molto sintetico, perché danno proprio la dimensione non sempre conosciuta ai cittadini che magari non hanno mai avuto bisogno di questi servizi, appunto delle dimensioni e delle tipologie che storicamente vengono messe in campo dai servizi di questo comune. Partendo dagli anziani, voi sapete che le tipologie sono due, servizi residenziali e servizi diurni o semiresidenziali. Partendo dalle residenze, abbiamo nelle slide evidenziato le 15 strutture protette, case residenza anziani, le cosiddette CRA, che hanno 1000 posti, di cui 692, quindi circa il 70%, accreditati. e arrivano a offrire servizi a circa 1400 utenti. Abbiamo fatto anche una lunga discussione sulla rotazione, sulla capacità di prendere in carico diverse tipologie anche di utenza. Infatti vorrei ricordare le 380 risposte che riguardano l'accoglienza in sollievo, le 160 che riguardano gli interventi di riattivazione. E naturalmente anche un aspetto molto importante che riguarda poi anche quelle che saranno le prospettive di rafforzamento di questi servizi, cioè la lista d'attesa. Questo è fondamentalmente il servizio che ha maggiore lista d'attesa tra tutti quelli che fanno riferimento al nostro assessorato. Quindi una lista d'attesa per posti permanenti di circa 150 utenti, una lista che si è sostanzialmente raddoppiata dal 2012, quindi nell'arco di 3 anni. Per quanto riguarda molto brevemente i servizi diurni per anziani, parliamo di 149 posti, di cui 130 oggetto di accreditamento, e arrivano a servire come sempre quasi il doppio, cioè 220 utenti serviti e trasportati, perché anche questo, quello del trasporto, è chiaramente uno degli elementi che fanno parte e quasi integrante del servizio stesso. Per quanto riguarda i diurni per anziani, la lista d'attesa è sostanzialmente inesistente. Dico queste cose perché questi sono poi gli elementi su cui abbiamo modificato in qualche modo una parte dell'offerta dei servizi. Risorse economiche messe in campo. Case residenza anziani, parliamo di oltre 22 milioni e mezzo di euro, il costo del servizio complessivo, di cui il 43% a carico degli utenti, con una precisazione che va fatta con riferimento a quella che è la retta media giornaliera. Non tutti pagano la stessa retta, perché naturalmente ci sono degli elementi di equità che vengono messi in campo. La retta media giornaliera è significativa e non supera i 40 euro al giorno, a fronte di costi che sono sostanzialmente 3 volte tanto. Infatti, a carico del Fondo regionale della non autosufficienza è il 40% del costo del servizio. Ricordo che fondamentalmente solo la regione Emilia-Romagna, tra le regioni italiane, ha storicamente, perché è una cosa che viene naturalmente da lontano, destinato alla non autosufficienza fondi in questa entità, di queste dimensioni. Da ricordare e anche da sottolineare è anche lo sforzo, il cosiddetto effetto Modena, lo sforzo che il Comune di Modena con risorse proprie pari a 3,7 milioni di euro garantisce per il sostegno di questo tipo di servizio. Per quanto riguarda i centri diurni, dati analoghi, 2 milioni di euro il costo complessivo del servizio, ma sono sostanzialmente risorse messe in campo che generano peraltro anche un grande livello di occupazione qualificata, di cui solo il 28% mediamente a carico del cittadino, con una retta media complessiva del trasporto pari a 16 euro. Anche qui il 40% al carico del Fondo regionale per la non autosufficienza e circa 650.000 euro, quindi il 32%, a carico del Comune, il cosiddetto effetto Modena, che storicamente viene messo in campo, dalla nostra città. L'adozione dei regolamenti in oggetto crediamo risponda a un molteplice obiettivo generale. In questo senso appunto volevo anticipare alcune considerazioni che valgono per entrambe le delibere che presentiamo oggi. Il primo elemento è di natura normativa, un adeguamento a quella che è la normativa dell'ISE, che è obbligatorio introdurre per tutti i servizi. In secondo luogo abbiamo introdotto alcune lievi modifiche ai criteri di accesso e di compartecipazione, anche per adeguarci a bisogni che cambiano, insomma a una realtà che cambia, perché effettivamente si è verificata la necessità di rivedere e adeguare i regolamenti e le prassi anche di servizio, perché rispetto per esempio al regolamento per anziani l'ultimo regolamento risale, deliberato dal Consiglio Comunale, risale al 1986, per cui è evidente che alcune cose vanno, alcuni elementi vanno sicuramente adattati a una realtà che cambia. A seguito di quel regolamento ricordiamo che si sono succedute diverse delibere di giunta, l'ultima delle quali nel 2004. Per cui con questa occasione si è colta anche l'opportunità di offrire una informazione trasparente e organica rispetto a quanto di così rilevante viene messo in campo in una storia che va avanti dall'amministrazione. Ecco. Nei testi presentati, quindi, io vorrei anche ricordare che i regolamenti non sono atti fini a se stessi, ma che disciplinano unicamente dei criteri, ma secondo me devono essere anche degli atti di servizio, degli atti anche di informazione nei confronti di cittadini. Vengono definite peraltro le diverse tipologie dei servizi offerti in modo molto, molto chiaro, del regime di accoglienza nelle strutture, con la distinzione per esempio tra i regimi di accoglienza temporanei, come la riattivazione, il sollievo, le cure cognitive, i posti dedicati alle cure cognitive nell'ambito di un percorso che viene fatto insieme ai servizi sanitari, e il fine vita, e quella che è la graduatoria permanente, che spesso questa distinzione non chiara può divenire un elemento anche di interpretazione non univoca tra i servizi e le famiglie, quindi questo l'abbiamo chiarito bene all'interno del regolamento. Si è rimarcato, andando sinteticamente, rilevo soltanto alcuni punti, diciamo così, della lunga discussione nelle due commissioni, si è rimarcato il modello di presa in carico basato sulla progettazione personalizzata, che assume peraltro valore quasi assoluto nel regolamento dell'ambito della disabilità. La modifica forse più sostanziale per quanto riguarda il regolamento delle strutture per anziani riguarda i criteri di accesso e conseguentemente di compartecipazione, che mirano appunto a non subordinare l'accesso alla sola valutazione economica. Il regolamento attuale infatti privilegia in modo quasi esclusivo quella che è la variabile economica ai fini dell'accesso, e così forse non garantendo piena equità in considerazione del fatto che nel tempo sono aumentate, insomma, rispetto anche a 5-6 anni fa, la complessità dei bisogni socio-assistenziali e sanitari degli anziani. Pertanto, proprio per rafforzare questo elemento di equità complessiva, si è ritenuto opportuno attribuire un maggior peso a quella che è la situazione socio-sanitaria dell'anziano, che è fondamentalmente l'elemento cardine, rispetto alla situazione economica, della quale invece si rafforza il peso, che diventa quasi un contrappeso, per definire quelli che sono i livelli di compartecipazione al costo del servizio. In questo senso, appunto, rispetto alle tariffe definite dalla normativa regionale dell'accreditamento, ricordiamo che la compartecipazione al costo è a carico dell'utente è sempre fissata dalle deliberazioni regionali, si stabilisce che l'amministrazione avrà la facoltà di definire dei livelli di flessibilità in aumento, dal 5 da cui partiamo, fino, con eventuali future delibere di giunta, al 15% per quanto concerne la quota di compartecipazione al costo del servizio in presenza di ISEE di livello importante che superino determinate soglie. Tali aumenti, riteniamo, si configurano come contributi di solidarietà rispetto ai cittadini che non sono invece nelle condizioni di coprire l'intera quota di compartecipazione. Concretamente, oggi l'anziano è normalmente tenuto a pagare l'intera retta a suo carico, che è circa pari a 50 euro, vi dicevo prima che la retta media è 40, quindi ce ne sono molti che non arrivano a pagare questo contributo. In presenza di determinate condizioni può chiedere agevolazioni sotto forma di contributi e se non ha proprietà immobiliare, se ha un ISEE inferiore ai 9.500 euro, può godere di questa agevolazione. Per i nuclei invece con ISEE superiore ai 30.000 euro, questi nuclei, ricordo, ad oggi non, di fatto, in considerazione del criterio di accesso, non possono accedere sostanzialmente alle strutture del territorio, per cui molto spesso si devono recare fuori distretto. Quindi abbiamo agito sulla compartecipazione, per cui i nuclei con ISEE superiore ai 30.000 euro, con una situazione sociosanitaria estremamente pesante e grave, possono accedere ai servizi con una compartecipazione aumentata rispetto alla media, rispetto agli altri utenti, che va dal 5 al 15%, proprio per contribuire alla copertura dei costi dei meno abbienti. Quindi chiunque abbia un fabbisogno assistenziale elevato può accedere alle strutture accreditate nel nostro territorio, prima non era così, contribuendo però in base alla propria condizione economica e patrimoniale e ai criteri naturalmente dell'ISEE. Brevemente, i criteri attributivi di punteggio sono appunto il bisogno socioassistenziale e sanitario dell'anziano, che è stato rivisto sulla base di un sistema di indicatori validati scientificamente con una scheda che è stata anche oggetto di particolare attenzione, le risorse della rete familiare e naturalmente l'aspetto economico sulla base dell'ISEE sociosanitario residenze che assume, diciamo così, in sé la valutazione del reddito dell'anziano e dei figli. Le schede, ecco, e vado a concludere con questa parte, le schede attributive di punteggio vengono, questa è un'altra piccola modifica che abbiamo introdotto, vengono compilate in modo integrato da personale sociale e anche sanitario, dove prima non era previsto, proprio a garanzia della valutazione globale e professionale dei bisogni della persona e del suo contesto familiare. Mi fermerei su questa delibera per poi procedere con la successiva.